Siamo io? Siamo io, tu, lui e... e possiamo incominciare a partire con questo programma che, non so, è interessante.
Siamo tutti poi che laureati.
Te ti interessa?
A me sì,
sono interessato. Ho altro da fare, comunque. Insomma?
Ascoltami poeti, poeti laureati, si muovono menando per colpi di macete, soltanto fra le piante dai nomi poco usati, dai nomi poco usati. Bossi ligustri accanti, crochi palustri erranti, zinni procaci ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri e titti. Yo, 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 permeiamo le strade, senza tanti semafori, semantica o metafore, semantica o metafore.
Il semantic metafora,
No caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Ascoltami poeti, poeti laureati, cerenti gran pompati che sono più dei peti. I concenzi ci angosciano, ma ce n'è anche di buoni che limano da ciolle di limoni. Yo, 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 limoni, limoni. Zucchi, zucchi.
Oh, ignorante, non è finita, finisce così. Per cui in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. E taratatta.
Ecco qua. Abbiamo detto anche, abbiamo fatto sentire anche questa sigla. Salve a tutti da il DJ Luca Iavarone, il poeta Marco Palasciano, e abbiamo anche un ospite, Luca Marangolo. Salutaci.
Ciao.
Ecco, che timido. Voleva no, è perché sta
lontano. Voleva restare anonimo, si vergogna.
Si vergogna, sì, appunto. Sì. Luca Marangolo, anonimo.
Anonimo o anche Toro
sì.
Azzurro.
Quindi, insomma, questo è il nostro consueto appuntamento con la poesia consueto, nei luoghi... Inconsueto.
Inusuale.
Inusuale, sì. Con la poesia nei luoghi dell'occupazione. Ecco, volevo parlarti proprio di questo.
Sì.
Che devi dire?
Beh, che vogliamo entrare nel vivo.
Sì.
Cioè, se entriamo nel morto siamo necrofili, giustamente.
Oggi non siamo necrofili, oggi siamo...
Sì, oggi siamo...
Allora, di che parliamo? Di che parliamo oggi?
Ma parliamo di omosessualità.
Ah, sì, noi faremo una bella misca Francesca. Di...
Sì, Francesca.
Di... Avevamo anche questa roba di poesia extracomunitaria, cioè c'è un nostro amico che doveva venire a leggerci delle poesie africane, che non lo vedo. Però
non comprate i suoi libri, non comprate i suoi libri. Il nostro amico
non è ancora venuto,
che si chiama Roberto,
non l'abbiamo stimolato
Roberto Poeta, poeta dell'Africa.
E sempre a proposito di poesia extracomunitaria abbiamo un Lee Master o qualcosa del genere, giusto?
Lee Master.
Sì. E siccome gli extracomunitari vengono trattati male e anche gli omosessuali vengono trattati male, io... avrei preso spunto dai recenti sviluppi della situazione vaticana e omosessualesca.
Che è successo?
Beh, il Vaticano ha fatto il cattivo, ha detto: ah, voi volete depenalizzare l'omosessualità in tutto il mondo? Ah, no, perché è brutto così. Poi quelli si credono di essere normali e quindi non va bene, dice il Vaticano.
Non va depenalizzato, ma anche noi siamo d'accordo, no?
Cosa?
Ah, sì?
Credo di no, no, secondo me andrebbe depenalizzata, cioè io penalizzerei il Vaticano.
Beh, se tu all'omosessuale togli il pene,
ma no, la pena!
Ah, la pena.
No, era questo che non
scherzo queste cose, cioè li ammazzano, li virano qua,
specialmente quando li ammazzano.
Specialmente quando li ammazzano, poi li virano.
La Chiesa ha fatto questa. Posso dire porcata?
No, non si può dire.
Vabbè, ha fatto questa cosa la Chiesa.
No, che... diciamo quando dobbiamo dire una parolaccia, noi come sinonimo utilizziamo Roberto Poeta.
No, per favore, poverino, ma sarà bloccato. Nella loro strada
sarà bloccato, treno, insomma,
rapito dagli alieni, non so. Comunque,
magari è finito anche lui nelle grinfie dell'Inquisizione.
E quindi avrei preparato, per ringraziare il Vaticano di averci offerto questo spunto, una rassegna di poesia sacra e poesia profana.
Sì, sì, interessante.
Sì. Per quanto riguarda il sacro, abbiamo poesie d'amore proibito, ovvero siamo tutti poeti omosessuali.
Sì.
E per quanto riguarda il profano, abbiamo i sonetti vaticani, ovvero...
Io mi dissocio perché io sono DJ, tu sei poeta.
Sì, e quindi perfetto.
Io sono moralista.
Sì. No, la seconda parte, dicevo, il profano, giustamente, sonetti vaticani, ovvero siamo uomini o cardinali. Ecco. E quindi adesso che facciamo? Partiamo subito con questa sezione?
Vogliamo fare già pochi ci ascoltano.
Sì, cominciamo subito allora. Ok, allora
sì. E dunque, poesia sacra e poesia profana, parte 1. Il sacro, poesia d'amore proibito, ovvero siamo tutti poeti omosessuali.
Dunque, dalle poesie di Saffo leggeremo un frammento. Saffo visse tra il VII e il VI secolo avanti l'era volgare e fu maestra di fanciulle sull'isola di Lesbo. Rimangono solo frammenti delle sue poesie, e frammenti che parlano d'amore rivolto esclusivamente a fanciulle, il che ha generato poi i termini moderni lesbico e saffico per indicare l'omosessualità femminile, anche se il discorso è un po' più complicato di così, capito? C'entrava l'educazione greca, eccetera. Il tiaso, sai cosa è il tiaso?
Sì, il tiaso è quando, diciamo, una persona viene colta in flagrante in una azione...
No, era una specie di scuola di fanciulle che stavano tutte belline e venivano educate anche all'amore omosessuale, perché serviva come propedeutica all'amore eterosessuale.
Voce del più o meno passato. Questo detto, veniva colto in frega.
Sì, mentre oggi sì. È l'amore eterosessuale sì. Che propedeutica a quello omosessuale, infatti prima si sposano e poi vanno con i travestiti e i trans, vabbè, lasciamo perdere. Allora, comunque, tornando a Saffo, più di ogni altro poeta prima di lei, Saffo indaga sulle emozioni provate da una persona innamorata. Gli antichi furono concordi nell'ammirare la sua maestria poetica. Solone, dopo aver ascoltato in vecchiaio un carme di Saffo, disse che a quel punto desiderava due sole cose. Che cosa?
Sicuramente voleva darci
cosa?
No.
Darci dentro. Ma per favore, no. Desiderava impararlo a memoria, quel carme, e morire. Tutto qua. Strabone, quello
molto bello.
Con gli occhi, sì. Strabismo di Venere. Sì, vabbè. Ah, no. Strabone, a distanza di secoli, la definì Taimaston ti crema, che come tu sai significa...
Che vuol dire che se fai troppo il malandrino a un certo punto ti bruciano.
Sì, insomma, no, significa un essere meraviglioso. Taimaston ti crema. Ecco, allora... Titoli, grazie.
Leggo il titolo, scusate. Saffo, nella traduzione di Francesco Sisti. E gli mandiamo un bacio.
Avrei davvero voluto morire quando lei mi lasciò in affannoso pianto, tra molte cose dicendomi ancora: come soffriamo atrocemente, Saffo, io ti lascio contro il mio volere. E io a lei rispondevo: va serena, e di me serba il ricordo, sai quanto ti ho amata. Se mai tu lo dimenticassi, sempre io ricorderò i bei momenti che vivemmo, quando di corone di viole e di rose e di croco accanto a me ti cingevi il capo gentile e mettevi intorno al collo ghirlande intrecciate di fiori e cosparsa di essenze profumate sul morbido letto ti saziavi, né mai vi furono danze nei sacri boschi a cui fossimo assenti. Bene, passiamo adesso a Catullo, vissuto tra l'87 e il 54 avanti l'era volgare, che non partecipò mai attivamente alla vita politica. Preferendo fare della sua poesia un ludus tra amici.
Lui partecipava passivamente.
Ma no!
Pensavo in tema, no?
Ma no,
avevo preparato una puntata tutta.
Sì, ma questa è proprio di bassa lega, quasi Lega Nord. Lontano dagli ideali politici, tanto osannati da letterati del tempo, si veda quel carme che fa: non mi interessa affatto piacerti, Cesare, né sapere se tu sia bianco o nero.
Dice a me?
No, tu non mica ti chiami Cesare.
No, pensavo si veda quel carme come per... Cioè, mi puoi dare del tu.
Sì, certo, non ti preoccupare. Catullo dedicò 20 poesie alla sua amata lesbia, alias Clodia, la moglie di un proconsole. Hai capito? Di un proconsole. Sì. Quindi c'era un po' di corna, vabbè. 20 alla sua amata lesbia e 5 al suo giovane amante, Juventius, sì. Che poi sta pronuncia. Io vorrei capire, sta pronuncia del latino, come cavolo si deve pronunciare? Perché, voglio dire, che mi dice ah, che mi dice la T è la storia della chiesa, poi che la faceva pronunciare zie, invece prima si doveva pronunciare T. Io non capisco più nulla. Tu che sei un latinista?
Un latinista, però comunque.
No, ti devi molto avvicinare.
No, scusa un momento, come molto. Non sei un latinista? Io ho visto la latrina l'altro giorno.
Ma non sono un latrinista né un latinista. Però sì. Comunque diciamo che fondamentalmente puoi fare
come
vuoi tu, in realtà, perché nessuno lo sa. Di fatto. Sì,
sì. Quindi io potrei leggere Juventius come Juventus.
Diciamo che
a seconda di per chi tipo, ovviamente.
Esatto.
Diciamo che nel 500 hanno deciso che forse poteva essere che si pronunciava Juventus, ma nessuno lo sa, quindi fondamentalmente fai come vuoi. No, diciamo che quelli che studiano questa roba tendono a pensare che sia così.
Vabbè, comunque, però siccome noi non siamo agnelli, esatto. Allora leggiamo,
siamo leoni.
Traduciamo direttamente Giovenzio.
Capito? Esatto. Capito?
Ah, ma lo sai che poi quel detto lì è meglio un giorno da leone che non so quanti da pecora? Era di Mussolini, che tristezza.
Ma Mussolini sappiamo che ci ascolta, lo salutiamo.
Non lo possiamo dire più sto proverbio, pure quell'altro, chi si ferma è perduto.
Chi si ferma è perduto?
Chi l'ha detto?
Credo quelli che stanno, sempre Mussolini, comunque in questo caso quelli che stanno aspettando.
Lo salutiamo che ci ascolta.
Quelli che stanno aspettando che noi finiamo prima. Quindi andiamo avanti, dove siamo arrivati?
Catullo, leggo il titoletto. Caio Valerio Catullo, nella traduzione di Marco Palasciano, ci sta ascoltando, lo salutiamo, Carme 99.
Vabbè.
Fra i giochi to, bellissimo Giovenzio, derubato ad un bacio. Dolce, dolce più che ambrosia, ma non impunemente. Per più d'un'ora m'hai tenuto in croce, a scusarmi e riscusarmi, senza che i miei pianti quietassero il tuo sdegno. Subito con entrambi i polsi, i labbri, umidi e ripulito da ogni goccia, perché nulla restasse del contatto della mia bocca, quasi che ti fossi visto sbavare da una laida troia, e più di immiserire me, colpevole, d'amarti non finivi, né tenermi in tutte le maniere crocifisso. Così ora in me quel bacio che era ambrosia o amaro, amaro più che l'eleboro, mai più. Se tanta pena a un infelice amore imponi, cercherò i tuoi baci.
Posso dire una cosa?
Certo.
L'hai detta molto gay, devo dire. No,
veramente.
Sei stato molto bravo.
Ah,
però, sì?
Sì,
sei stato anche
volevo leggere
gay.
Un po' più alla lettore di poeti famosi, non so. Vabbè, comunque, passiamo adesso al Medioevo. Se
secondo me dobbiamo essere più veloci.
Passiamo al Medioevo. E non so, vuoi dire tu qualcosa sul Medioevo?
Sì, innanzitutto io volevo dire che l'ho portato io,
questo ragazzo. Hai portato tu il Medioevo?
No, l'ho portato io questo ragazzo,
Cioè, aspetta, vuoi dire che tu hai fatto crollare l'Impero Romano? Hai portato il Medioevo?
No, io...
Ah, hai portato lui?
Ho portato lui
portato
nel senso
lui.
Del...
Nel senso
come
di
ti chiami? Nel senso di amicizia, ecco.
Io sono anonimo.
Anonimo Luca Massimo.
Anonimo Luca.
Anonimo, sì. Vai.
Allora, dici un po'.
No, che volevo dire...
Microfonatevi da qui.
Diciamo che fondamentalmente mi hanno chiesto di leggere Pier Damiani, questo moralista atroce, cioè fantastico scrittore ma anche moralista atroce del Medioevo, diciamo vissuto tra nella prima cinquantennio dell'anno 1000 e che anche se scrive benissimo era molto 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 morale.
Va bene,
cioè, può essere che uno...
Sì, era omofobo, cioè in realtà lui... Era omofobo, però in realtà non se ne fregava tanto. E per quanto in questi passi che sto per leggere ci siano delle cose atroci contro gli omosessuali, fondamentalmente per lui era un peccato
era
come un altro. Esatto, era un peccato, era un mestiere, diciamo. Era un mestiere, quello del moralista. Però, secondo me...
Sì, tipo opinionista da Costanzo.
Sì, esatto. Questi censori di oggi avrebbero molto da imparare anche da questo moralista. Perché in effetti non è che vi dava molta importanza a questi gay che si inculavano a vicenda. Era un peccato come un altro, come offendere la nonna o non andare in chiesa. Era questo l'interessante.
Salutiamo anche la nonna che ci sta ascoltando, il censore e censuccio.
Esatto.
Guarda.
Questo libro che lui scrisse, non si sa bene quando, tra il 1049 e il 1052... Era Liber Gomorrianus, tradotto da D'Angelo recentemente, che esordisce chiamando l'omosessualità nefandissimum et ignominiosum valde vizium, cioè vizio assai abominevole e ignominioso. Da notare questo nefandissimum che vuol dire contro natura. E scusatemi, nefandissimum significa vicino all'eresia e ignominiosum contro natura, quindi da un lato offende la morale degli uomini e dall'altro quella naturale, cioè un comportamento irrazionale. E così va avanti di questo spasso. Bisogna capire che lui non era solo un moralista, sì.
Se la spassava, giustamente.
Se la spassava anche lui. Non era solo un moralista, era anche un giurista. Lui interessava proprio catalogare l'omosessualità. Infatti poi dice: ut autem res vobis tota per ordinem pateat, exuius nequitia scelere quatuor diversitates fiunt, aliquidem semeptipsus pollunt.
Si masturbano allegramente.
Ali sibi invicem inter semanibus virilia contractantes inquinantur, ali inter femora, ali fornicantur interga. Non so se devo tradurre. Si capisce?
Devi tradurre, perché io voglio anche un approfondimento su interfemora.
Sì. Interfemora sarebbe l'intercrurale.
Alle 21 presso la... Intercrurale?
Cioè... Miesicosh.
Ho capito, ma come?
Tu
come?
Parlando... Strofini e...
Ti strusci, insomma.
Sì, li strusci.
Ta strusci.
Sta strusci. Cioè, lui
quello
sta parlando...
Quello si chiamano frottage.
Ho capito, lo struscio, quello nelle chiese, appunto.
Beh, nelle chiese succede di tutto, questo lo sappiamo, soprattutto sulla crestia.
Chiariamo che lui sta parlando col Papa Leone IX.
Come si dice? Chi non fa interfemorale in sacrestia non è figlio di Maria.
Non è figlio di Gesù?
E si masturba sempre più.
Esatto.
Scusateci, che abbiamo la
non abbiamo, non
limitata.
Sappiamo cosa dire.
Sì. Ma il microfono.
No,
sì,
diciamo che lui. Il suo scopo è spiegare per bene. E spiegare per bene al Papa tutte le pratiche dei gay.
Che gli dice?
E gli dice. Per fare in modo adesso che tutta la questione vi sia nota in maniera precisa, devo premettere che sono esistenti quattro tipi di questa perversione tremenda, criminale. Alcuni si masturbano da soli, altri non l'altro, altri ancora operano rapporti intercosciali, che è quello che dicevamo prima,
lo struscio.
Intercoxa, sì. Altri direttamente anali. Ora lui prosegue dicendo che finora si punivano gravemente solo quelli anali con la destituzione, però in realtà lui vorrebbe punirli tutti quanti. Cioè lui dice: in realtà è tutto peccato mortale e non è possibile che un prete faccia peccato
perché,
mortale.
Perché è peccato? Perché?
Boh, non ne ho idea, sinceramente. No, fondamentalmente la cosa interessante è che qua all'omosessualità vengono associate cose che in realtà noi facciamo tutti i giorni, noi che non siamo gay, tipo la masturbazione.
La spesa, andare alle poste.
Esatto, tipo la masturbazione.
Dietro le poste, cioè, delle carre piante.
La masturbazione è omosessuale, poi dipende a chi pensi, tu a chi pensi, Marco?
Quando, non so, una volta su Facebook c'erano le foto di Luca e...
No, però, cioè, voglio dire, la masturbazione di per sé non è un fatto che, cioè, non lo so, Luca, tu cosa pensi?
Aspetta, io penso che non si può dire Facebook in questa radio.
Perché?
Perché ci redarguiscono.
Ah, ok, pubblicità. Vabbè,
pubblicità.
Guarda, scopi sessuali.
È vero, scopi.
Scopi sessuali.
Ciao Maurizio.
Ciao. Salutiamo Maurizio, è un raccomandato, può interrompere la trasmissione per essere salutato. Ciao Maurizio.
Ciao.
Ah, perché di fondo il problema di questo tizio non era tanto che si inculavano a vicenda, o meglio, lui in molte occasioni dice che era contro natura. Il problema era proprio che andavano per femmine, per maschi, per animali, non era importante.
Sì,
cioè era tutta sodomia. Mi sentite? Scusate, ogni tanto mi sposto col microfono perché essendo io non avvezzo alla radio.
Che ci leggi di altro?
Allora, che cosa posso altro leggere?
Scegliene un altro solo, dai.
No, diciamo che potrei leggere la parte in cui lui parla di... La parte in cui lui parla delle punizioni che si danno ai gay, che lui vorrebbe più severe. Cioè, in realtà lui dice
che... Il Vaticano, che non vuole depenalizzare, insomma.
Sì, lui dice che se le sono scritte da soli i gay per fare una punizione... non molto grave. Leggo qualche pezzetto di questa parte, vediamo un po'. Dicitur enim intercetera presbiter non prelato monachi voto cum puella vel meletrice peccans annos duos et tribus quadrigendim secundam et quartam et sextam feriam et sabato semper desicco cibo peniteat, eccetera eccetera eccetera. Poi Paolo post subditur clericus cum puella si sine voto monachi fornicatus fuerit dimidium anni peniteat si canonicus similiter si frequenter duos annos Item si quis peccaverit sicut sodomite, e qui veniamo al punto, sicut sodomite, ho perso il segno, quidam decem annos dicunt penitere, qui consuetudine abet, amplio pelli debet, si in gradu degradetur, et sicut laicus peniteat. Vir, qui inter femora fornicatus fuerit, an unum annum peniteat, si iteraverit, duos annos peniteat, si autem interga fornicatus fuerit, tres annos, si puer, cioè se è un bambino, duos annos peniteat, un ragazzino, insomma, minorenne, qui cum pecude, cioè con una pecora, fuerit fornicatus vel jumento, o con una giumenta, decem annos peniteat. Item episcopus cum quadrupedibus peccans, decem annos peniteat. Cioè, se un vescovo
va con un cavallo,
deve fare penitenza per 10 anni e deve perdere il grado. Un prete 5, un diacono 3, un clerico 2, e così via di questo spasso.
Ma perché si usava questo fatto del cavallo?
Si usava.
Sì, non c'erano le automobili, andavano tutti a cavallo.
È interessante questo fatto.
Qui il detto siamo a cavallo.
Esatto. Andiamo avanti.
Arriviamo al 300.
La parola Marco Parascià.
Sì. Dopo queste cattiverie della Chiesa, torniamo alla poesia d'amore omosessuale. E abbiamo Marino Ceccoli, che è poeta perugino del 300. Di lui esiste fra l'altro una lettera con cui si difende appunto dall'accusa di sodomia, come richiesto da un amico, però in questa lettera ha più l'aria di cercare di giustificare ciò che è piuttosto che di sembrare ciò che non è, come ben scrive Giovanni Dall'Orto. La cerchia dei poeti perugini difatti rappresenta il fenomeno più visibile, diciamo ingombrante, secondo i vecchi ben pensanti studiosi negano, di espressione poetica di sentimenti d'amore omosessuale nel periodo pre-rinascimentale, proprio il massimo. C'è un arcieri oggi. E quindi il migliore della cerchia perugina è proprio il Ceccoli. Ora leggerò questo sonetto e due note. Mercè gridar significa gridare pietà e furato significa rubato.
Dunque, sonetto di Marino Ceccoli. Amor me trademente ogni altra cosa.
Amor me trademente ogni altra cosa. Forca di te pensare, dolce mia vita. E do nel cor, sì, tua vertù sentita. Che a te mercè gridar giammai non posa. De fa che tua beltà venga pietosa ver quel che sempre te dimanda ita, prima che l'alma sia del corpo uscita, che va per te, come tu sai, pensosa. Prego che il facce, or fa, anima mia, fal prego te ne fal, che se tu il fai, giovar te ne porrà quando che sia. Che m'hai furato il core, e tolto mai ogni mio spirito, sì che io non porria già vivere senza te, che a te metrai.
E adesso passiamo un altro salto di qualche secolo. Shakespeare, che dire, ho detto tutto. Quanto ai suoi sonetti, probabilmente li scrisse nel periodo in cui un morbo causò la chiusura di tutti i teatri di Londra, a fine 500, quasi 600, non ci resta che piangere. Dei 154 sonetti, i primi 126 sono indirizzati a un giovane uomo, probabilmente il conte di Southampton. Ne leggiamo tre, l'ultimo dei quali introduce il tema dell'insonnia d'amore, su cui poi torneremo con Verlaine e García Lorca.
Sonetto 116 nella traduzione di Marco Palasciano, che mi pare sia un DJ.
Sono io.
Ah, sei tu.
Sì. Leggo.
Ch'io non contrasti mai l'unione di due anime sincere. Amore non è amore che s'altera se vede alterazioni. È amor che non scompare neppure alla scomparsa dell'amato. No, amore non si smuove, è il faro che sovrasta ogni tempesta. È la stella nocchiera di tutti noi dispersi naviganti, la cui grandezza è ignota, benché sia nota la sua altezza. Amore non è zimbello del re tempo, pure se un giorno andranno sotto la sua falce labbra e gote di rosa. Non s'altera in un breve volger d'ore, né in settimane amore, è amore vivo fino sull'orlo della morte. E se ho torto e voi saprete dimostrarlo, io non ho scritto niente e nessuno ha mai amato.
Leggiamo il sonetto 112, che... chiama
cosa?
La polizia.
100, ma no, quello è 118, 113.
Polizia 112.
No, 113 è la macchina, bello, la targa.
113 è il carabinieri, 112 sì. La polizia.
Perché ormai a furia delle film americani
poi sai,
911.
C'è quella famosissima famosissima sinfonia di Mozart, la 112, la volante.
Ma non mi risulta che Mozart, vabbè.
Carina.
Sonetto 112. Dovresti solo leggere i titoli.
112.
Vabbè.
La tua pietà, il tuo amore, mi cancellano dalla fronte quel marchio che vi impresse l'umana intolleranza. Cosa importa che di me venga detto il bene o il male, se tu sai seppellire ogni mio torto e alto levare ogni mio pregio? Tu sei tutto il mio universo e solamente sulle tue labbra devo decifrare i miei torti e i miei pregi. Altri non vive per me, né io vivo fuori che per te, che sai piegare il ferro del mio velle verso il giusto o l'ingiusto. Ecco in che abisso sprofondo ogni mia cura per le voci altrui, così che a biasimi e lusinghe resti chiuso il mio udito di serpente. Per gli altri, vedi, ho pura indifferenza. Hai fisso in me radici tanto forti che tutto il mondo intorno a noi non è, nel mio pensiero, che è un mondo di morti.
Sonetto 61.
E voler tuo che tenga le mie palpebre grevi nella stremante notte aperte alla tua immagine? Tuo fu il desiderio che venissero infranti i miei sogni e ingannato da fantasmi simili a te il mio sguardo? E forse la tua anima, disgiunta dal tuo corpo lontano, a far da spia in tutto quel che faccio per svelare i miei vizi e le vergogne della tua gelosia cibo e bersaglio? Oh no, il tuo amore, pure se grande, non è tanto immenso, è il mio amore che mi tiene aperti gli occhi, è il mio sincero amore che uccide il mio riposo per farmi tuo guardiano. Così veglio per te, mentre tu altrove vegli da metro molto lontano e troppo vicino a tutti gli altri.
Bene, passiamo con...
Ma io direi, perché non facciamo una piccola pausa?
Sì.
Una pausa anche musicale?
Sì, che ci metti?
Inframmezziamo?
Sì.
Ok, allora che cosa vi ho portato? Sempre in tema di poesia e... critica anticlericale. Scusate un attimo perché ci interrompo.
Le cuffie sono in differita. Grazie, ma siete quattro, perché non andate?
Perché non è andato un po' a...
Insomma, c'è un'assemblea e noi...
Sembra questa intrusione della politica.
Insomma, c'è fastidio, c'è un problema politico e tecnico.
No, non possiamo mettere la musica.
E come non possiamo mettere la musica? Siamo pazzi, io ho portato la musica, siamo pazzi. E quindi... E quindi, sempre sul tema, dicevo, di poesia critica anticlericale, Edgar Lee Masters, che ha scritto l'antologia di Spoon River, Spoon River Anthology, che è una raccolta di poesie che lui ha scritto, pubblicato nel 14, in Italia è arrivato molto più tardi, dopo la guerra, perché il fascismo non voleva questi poetucoli americani, dissidenti, terribili, e, pubblicata in una traduzione della Pivano, che la cosa carina è che ancora la censura cercava di non farla, e così loro come riuscirono a gabbare questa censura? Facendola comparire come lei e Cesare Pavese, come antologia di Sun River, non di Spoon, S. River, come se fosse un poeta americano, non importante, quindi prendendo in giro tutti. Insomma, in questa raccolta di poesie c'è una poesia che si intitola, diciamo questa è la collina dove tutti questi abitanti di questo paesino vicino Springfield, che poi, ecco, da qui Simpson, un paesino vicino a Springfield in cui ci sta un cimitero e lui diciamo dalle tombe di ognuno esce fuori il racconto della sua vita. Il bello è che questi che erano morti spesso erano ancora in realtà vivi e quindi si lamentavano delle poesie che lui aveva scritto. Come?
Pensavo si lamentassero di essere stati sepolti.
Sì, e perché c'erano le tombe se erano ancora vivi?
Ecco, perché nella finzione letteraria c'erano le tombe, ecco.
Ah, quindi non è si è ispirato veramente...
Qui vive alla pietà quando è ben morta, quindi...
Non si è ispirato veramente alle tombe?
Non
allora.
Si è ispirato veramente alle tombe, ma veramente alle persone che c'erano nel suo paesino.
Non hanno fatto tante corna queste persone?
Sì, a parte corna, credo anche cause. Okay. Comunque, leggo quella intitolata a Wendell P. Bluid e fa così. Prima mi incastrarono con l'accusa di condotta immorale, non c'era alcuno statuto sulla blasfemia, poi mi rinchiusero come pazzo dove fui picchiato a morte da una guardia cattolica. La mia offesa era questa: dicevo che Dio mentì ad Adamo e lo destinò a trascorrere una vita da stolto, ignorando che al mondo c'è il male così come c'è il bene. E quando Adamo mise nel sacco Dio mangiando la mela e vide oltre la menzogna,
Dio lo cacciò fuori dall'Eden per impedirgli di cogliere il frutto della vita immortale. Cristo Santo, voi gente di buon senso, ecco quello che Dio stesso dice nel libro della Genesi. E il Signore Dio disse, ecco che l'uomo è diventato uno di noi, un po' di invidia, vedete, a conoscere il bene e il male, la bugia che tutto è bene smascherata. E allora perché non allungasse oltre la mano a prendere e mangiare anche dall'albero della vita e non vivesse in eterno, per questo il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden. La ragione per cui, credo, Dio crocifisse suo figlio per tirarsi fuori da quel brutto pasticcio e che è proprio da par suo. Di questa poesia, De André nel 71 pubblica, di questa poesia e di altre della raccolta di Lee Masters, De André fa una raccolta di canzoni, tra l'altro scritte a quattro mani con Giuseppe Bentivoglio e con il supporto musicale del Piovani, che poi è diventato il premio Oscar per Benigni. E insomma, ci ascoltiamo questa stessa, che lui intitola Un blasfemo, questa stessa poesia dall'album che si chiama, come si chiama? Non al denaro, non all'amore, né al cielo del 71. Intanto io sto accendendo il lettore MP3, quindi Marco, dici qualcosa di sinistra mentre io accendo il lettore MP3.
Di sinistra? Ma io sono per la monarchia, veramente, non lo so.
Di qualcosa di sinistro.
Di sinistro?
Sì.
Beh, sì, era una notte atroce nella quale strisciavano miasmi ed ecotoplasmi lungo le mura, come artigli gelidi il vento si introduceva all'interno sia del legno sia delle anime, queste anime legnose di per sé. È pronto? È pronto?
Qua siamo pronti.
Grazie, buonasera.
Ecco.
Ma perché mi fanno fare queste cose?
Mai più mi chinai nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in vento le stagioni. Se furono due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventata, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Eccoci, eccoci, eccoci. Perché noi stiamo ancora concertando e decidendo. Ecco, ecco, facciamo Verlaine, Lorca e poi l'Africa, perché è venuto, è arrivato Roberto, il poeta africano. Quindi diciamo da ora in poi possiamo riprendere a dire parolacce anziché utilizzare la parola Roberto.
Vai. Dunque, Paul Verlaine ha 28 anni nel 1872 quando entra nella sua vita il 17enne Arthur Rimbaud, che va a turbare gli agi borghesi nei quali il poeta si era adagiato. Verlaine lascia la moglie e il figlio di un anno per seguire il giovane poeta all'estero. Questa relazione tumultuosa termina con Verlaine ubriaco che spara a Rimbaud, ferendolo e finendo condannato a 2 anni di prigione, dove si converte al cattolicesimo!
Potremmo fare un film.
Sì. Più tardi, sempre più schiavo dell'alcol, Verlaine tenta di strangolare sua madre, finendo nuovamente in carcere. Vedi il cattolicesimo a cosa vuole.
Ma l'avevi tolta la spiegazione di Verlaine?
Ma no, l'ho tagliata! Poi, mentre si accresce la sua fama, cade nella miseria più nera, divide il suo tempo tra il bar e l'ospedale, le puttane e il rosario. A 50 anni viene incoronato principe dei poeti e riceve una pensione. 2 anni dopo muore. E all'indomani del suo funerale i giornali riportano un avvenimento tremendamente simbolico. Nella notte, nel punto in cui solo poche ore prima era passato il carro funebre di Verlaine, si è schiantato un oggetto caduto dall'alto. Dalla statua della poesia, in cima al palazzo dell'Opéra, si è staccato un braccio, quello che sosteneva la cetra. Con Verlaine, difatti, muore un'epoca, è il 1896. Da poco è nato il cinema, poi verranno la radio, la televisione e la definitiva morte della poesia, salvo in trasmissioni come questa. Di Verlaine leggiamo...
Come la fai lunga?
Sì, di Verlaine leggiamo ora un sonetto dove il poeta ha letto con Rimbaud che dorme, insonnia, lo guarda e pensa.
Sì, la dico. Nella traduzione di Gian Mario Lucini, che ci ascolta e salutiamo, versi per essere calunniato.
Questa sera m'ero chinato sul tuo sonno, tutto il tuo corpo dormiva casto sull'umile letto, e vidi, come uno che legge e che riflette, ho veduto che tutto è vano sotto il sole, che si esista, oh delicato miracolo, tanto è il nostro splendere un fiore che gualcisce. Oh pensiero che sconfina nella follia, misero, dormi, me tiene desto una pena per te. Sfortuna d'amarti, mio fragile amore, che respiri come si spirerà un giorno. Oh, immobile sguardo, che tale farà la morte. Oh, bocca che nel sonno ride sulla mia bocca, nell'attesa di un altro riso più truce. Presto, svegliati, di, l'anima non muore.
Federico García Lorca, nato a fine 800, quasi 900, in gioventù soffre di depressione per i sensi di colpa derivanti dal suo essere omosessuale, un classico, nonché per il suo amore disperato per lo scultore Emilio Alandrén, che infine sposerà una donna. Durante la guerra civile spagnola, il poeta viene fucilato dai falangisti, una sottospecie di fascisti, gettato in una tomba senza nome. È il 1936. I sonetti dell'amore oscuro saranno pubblicati solo un 50 anni dopo, un ritardo dovuto al loro argomento scandaloso, tra virgolette, per i soliti vecchi ben pensanti, studiosi, nega. Leggeremo con 4 sonetti, dove generalmente il poeta si trova insonne a letto con l'amato che dorme, come poc'anzi nel sonetto di Verlaine, oppure sono ambedue svegli e hanno un dialogo tormentato, oppure il poeta si rivolge al suo stesso tormento interiore. I sonetti di Lorca, forse il capolavoro supremo della poesia d'amore omosessuale, se non d'amore e basta, sono stati definiti prodigio di passione, di entusiasmo, di felicità, di tormento, puro e ardente monumento all'amore.
Mi ha fatto accaparare la pelle. Pare la pelle.
Sì. Leggiamo nella traduzione di Marco Palasciano, che è un...
Sono sempre io.
Ecco. Dai sonetti dell'amore oscuro, sonetto del dolce lamento.
La mia paura è d'esaurire un giorno la meraviglia che quest'oggi provo per te, per i tuoi occhi di statua e il tuo respiro, questa rosa solitaria che ritmica si posa stanotte sul mio viso. La mia pena è d'essere sulla tua riva un tronco senza più rami, e ciò che è più penoso è il mio non aver fiore, polpo o argilla per questo parassita del mio tormento. Se il forziere occulto dell'oro riservato a me sei tu, se sei tu la mia croce e il calvario infangato, se sei tu il padrone ed io il cane, non lasciarmi perdere quello che finora ho vinto. Decora con le foglie dell'autunno che impazza dentro me le tue acque, mio fiume.
Voce nascosta dell'amore oscuro.
Oscura voce dentro me nascosta, tu sei belato dove non è lana, Tu sei la piaga, lago avvelenato, la camelia sfiorita, sei marea senza mare, città senza muraglia, immensa notte dal contorno vivido, monte celeste di incombente angoscia, cane rinchiuso nel mio cuore, voce condannata, silenzio senza confini, iris matura, via, via lontano da me, voce bruciante di gelo, non volere, che io mi smarrisca nella selva in cui gemono senza frutto carne e cielo, via, lascia il duro avorio della mia testa, lasciami, abbi pietà di me, del mio dolore, spezzalo, perché io sono natura, perché io sono amore.
L'amato dorme sul petto del poeta.
Il mio amore per te non potrai mai capirlo, tu che dormi sopra me, mio bello addormentato. Ti nascondo piangendo, mentre acuta una voce d'acciaio mi perseguita. La regola da cui ugualmente è mossa carne e stella trapassa già il mio petto dolorante e le sue torve parole mordono le ali del tuo incorrotto spirito. Una torma d'uomini balza nei giardini, ansiosa di vedere il tuo corpo e il mio martirio su cavalli di luce verdi criniti. Ma mia vita seguita a dormire, il mio sangue sente, si frange sui violini. Attento, io e te siamo spiati ogni momento.
Notte dell'amore insonne.
Alta sui due la notte e il plenilunio, su me messomi a piangere e su te che ridevi. E cos'era il tuo disdegno se non un dio? Cos'erano i miei pianti se non un nulla, un paio di colombe incatenate? Bassa sui due la notte a piangere eri tu per profonde lontananze, cristallo di dolore, ed era il mio dolore un groppo d'agonie sopra il tuo debole cuore di rena. L'alba vide me e te riuniti sopra il letto, bocche sul corso gelido d'un sangue all'infinito straripante. Il sole entrò per il balcone chiuso e aprì i suoi rami, il corallo della vita, sopra il mio cuore avvolto nel sudario.
Bene, passiamo al due. Beh sì, Lorca è Lorca, porca loca.
Marco Palasciano. Che dire di lui?
Che dire di lui, insomma, lo posso presentare, è un DJ molto famoso nel...
Vabbè, comunque abbiamo detto tutto.
Antimateria del 2005 è considerata dall'Ecumenia la sua poesia più bella. La parte in cui si cita il metronomo glaciale di Coppelius è spiegata da un'altra poesia di 10 anni precedente, non la leggeremo, che si intitolava Nel frigido corpetto vittoriano, ovvero come avvenne che la figlia di Lord X ebbe il cuore sostituito da un meccanismo orologeria affinché il padre potesse controllarne meglio i sentimenti. No, dico questo solo per spiegare la parte dove si cita questo metronomo glaciale.
Tra l'altro Ligeti ha fatto un pezzo per 100 metronomi, volevo dirlo mentre tu bevi.
Sì, l'ho visto su YouTube.
Ah, il titolo è Antimateria di Marco Palasciano, che salutiamo per chi ci ascolta.
Mio puntino di luce colma spazio, mia bellezza scolpita nel topazio della mente che manchi alle mie mani, e avvento il desiderio in spazi vani, vuoti di te, del tuo incredibile essere che mi riempie con la sua assenza come il silenzio un bosco e che frantuma ogni povera pretesa di una scienza dell'accoppiarsi e del disaccoppiarsi. Mio piccolo Armageddon, mia catarsi, che giungi al fine di una lunga era d'ignoranza, mia primavera al mezzo d'ogni futuro inverno, mia speranza, timida d'un eterno. Piglia, agiscimi, costruiscimi un po' col tuo sorriso, rimetti in me il mio io decostruito, mia antimateria, esplodimi il diluvio a spazzar via il pattume dell'acidia, ammassato a marcire sulle strade di questa barocchissima cittade dell'anima, e ad arcobalenarla per la festa del cuore, reinnescato, palpitanti bijou di cui la cassa toracica sentiva la mancanza, né era gradita massa il surrogato di Coppelius, metronomo glaciale. Sì, mio finale, qui tramonta il tempo della misura, entra mia aria pura.
Passiamo a Luigi Romolo Carrino, napoletano, coetaneo del Palasciano. Cosa? Questa cosa? No, aspetta, prima leggo e poi... coetaneo del Palasciano, sì, Carrino, è autore fra l'altro del romanzo Acqua storta, che tratta dell'amore tragico fra due camorristi. Si occupa anche di teatro e, quanto alla poesia, ha pubblicato le raccolte Il settimo senso e Tempo santo. Leggeremo, faremo ascoltare dalla sua voce registrata, questa è la seconda, due sue poesie dedicate, una a Dino, un suo amore perduto, e una, la prima che ora leggerò io, a un amore puramente spirituale indicato dall'iniziale A, che è anche il titolo della poesia.
Luigi Romolo Carrino A.
Luigi Romolo Carrino A.
Vabbè.
Vorrei potersi dare quello che voglio dire. O starmene con una faccia da cerebro leso a guardarti, stare come l'albero a tenere il tuo appoggio, o essere due dita o una sigaretta, anche fumo, o mezzo prato, mezza foglia, mezzo nulla. È estate, sei in mezze maniche, una stupida posa da maledetto e suoni un motivetto adatto al silenzio, ma è un'imitazione. Un evento di poca cosa che nemmeno tu sai di poterti evitare, tu non sei qui. Tu sei quello che diviene, quello che nemmeno sai di diventare. Sei una domanda che non risponde, sei un orologio sospeso che non trascorre, sei atteso, sei quello che batte qui, mi feliciti le ferite, teneri le mie dormite. Tu sei un grafico che si impenna, che s'affanna a cardiovascolare tuo malgrado, oltre le distanze, le ricorrenze. Sei imbarazzo di vivermi, sei questo assentarmi in un fatto solo mio, tu questo timido cercarti tra le lancette o nei muri della qualunque stanza, sei i baci dati a carte ad apparati stantie, le malinconie e i giorni di compleanno scordati. Tu sei la razza più bella che io abbia mai voluto conoscere. E questo, anche questo, ancora non sai. Tu sei non qui, e questo mi fa male, al male perfetto che tu conosci, lo capisci. Lo abbiamo fatto nostro a soli 4 anni. Vorrei poterti dire quello che voglio dare e non durare niente, insegnarti il cuore che dal suono nostro si stupisce, si allontana e regredisce, diviene pigolier ruggito, leone ferito o gatto con una zampa sola, senza coda, senza baffi, senza oriente. E poi niente, sì, che si calma e finisce col calmarsi, regolarsi al movimento della tua testa nell'incavo della mia, dove poggi il tuo sbandamento e lo scoramento della tua anca, il prepuzio del tuo intento e lo sgomento di tenersi così, non senza tagliarsi i polsi, non senza passarsi lame sulle braccia per ritagliarci una topografia dell'attenzione. Niente, certe volte, niente che io mi distraggo, certe volte che ho delle cose da fare, che io poi le faccio per niente. Niente è questo qua, ma è tutto quello che ho, tutto quello che io ho, mentre ti giri e mi sorridi, ora che mi fai un po' di bene.
Incombenza del quando penso a te, e di questo abbiamo un supporto audio letto dallo stesso Carrino, che mentre si accende il lettore MP3 tu dici una cosa di sinistra.
Beh, che dire, credo che Carino, credo che Carino si sia rotto il piede sinistro, forse il destro.
Il vino storto, le birre forti. Quando penso a te dico l'errore. Ho l'ansia qua che non se ne va e non se ne viene. Quando penso a te, non riesco a scrivere una poesia che ti dica. E mi pare che ogni cosa sia troppo letteraria per saperti, per farti un ritratto. È rimasta a Milano. 3 giorni a settimana, a volte 4. Fare la borsa, dimenticare il dentifricio, dimenticare quel libro di un altro Dino, quel libro del pazzo che ti somiglia e che non sei tu. Dimenticare il nome che non dico mai a bassa voce, il nome che ti fa danno e follia, e il nome che ti fa mio. Ogni cosa se ne va e se ne viene nella bocca, nella testa. E mi pare che tutto quello che oggi pare che tutto quello che oggi ho, mi pare che non vale niente, che non mi resto e non mi manco. Pare che quando penso a te c'è vento e ho freddo, poi ho caldo, poi ho freddo, poi chiudo la finestra e leggo 2 righe di Proust. Quando penso a te dico che stai a fare chissà che stai a fare niente sulla porta, in macchina, dentro un pezzo del mondo che ci vuole così, in 2 posti diversi. Quando penso a te rimane solo la notte, che non mi vuole dormito e non mi scende nel sonno. Se la notte io questa me lo permetto, di pensare a te dico, allora io mi penso come a te che vieni con i capelli ricci, mi baci e resti via. Mi baci e mi perdoni tutto il tempo che sono stato lontano, le ore che ho sottratto alle nostre spalle. Ma credimi, è stato per decidermi. È stato per mangiarmi ogni saluto fatto con la mano sinistra, la mano sbagliata. Credimi, è stato per poco. Non sono stato via così tanto, non sono stato via, vero? però si è fatto tardi e me ne devo andare. Ho tante cose da fare domani. Devo dormire, dormire. Ed è restata la notte. Il whisky, una bottiglia di vino vuoto, la spazzatura da buttare, due pacchetti di Marlboro sul tavolo, un paio di calzini umidi e il dizionario di retorica, tre bollette del condominio arretrate, gli angeli di Maria Grazia sui muri di casa, un po' d'erba che non basta farsi una canna, l'ultimo disco di Morgan macchiato di caffè. Sono restate tutte queste cose e io, quando penso a te, penso che sia fatto tardi e me ne devo andare.
Bene, adesso facciamo una piccola interruzione tematica. In realtà restiamo in tema, perché colui che adesso ci leggerà questa poesia in swahili e in traduzione del poeta...
Sai un latino, scusa, ma... un attimo. Swahili.
Swahili?
No.
Swahili?
No.
Swahili. Scusatemi, non sono abbastanza africano, mi dispiace.
Non sei stato in Germania, non sei stato a Berlino a studiare.
Scusa, ho preparato l'intervento, siamo tutti poeti omosessuali, e questo non è siamo tutti poeti africani, se no mi preparavo meglio, scusa.
Capito, ma se qui c'ho... Lui,
Roberto, e non poniamo tempo in mezzo, Roberto...
Basta, Roberto, allora, sì. qui il mio amico Roberto, direttamente da Berlino, fa più figo, no?
Sì, proprio...
Che però studia all'Orientale, di Berlino.
No, alla Humboldt di Berlino.
Alla Humboldt Orientale di Berlino. Sì. E ciao Roberto.
Ciao.
Come stai?
Tutto bene.
Quante che non ci vediamo? Manco due chiacchiere ci hanno fatto fare subito la diretta.
Colpa mia, ritardo.
E sono contento che tu mi abbia portato il libro che io ho comprato praticamente sei mesi fa, è uscito okay, solo adesso.
Ma io leggere.
Insomma, è sempre pubblicità.
Ma anche io allora, ho portato
un libro. Grazie, perché ragazzi, era il mio compleanno.
Vieni, sì. Avvicinati.
Ok, allora vi leggo
vicino.
Vi leggo due poesie di Eufrasia Kesilabi, che è un poeta tanzano. Eufrasia Kesilabi è un poeta tanzano.
Ironia.
Swahili.
Cominciava a fare ironia, che ha detto che ce lo vuole leggere in swahili, ma ogni parola che dice.
No, in italiano.
Non avevo capito
ragazzi,
il nome.
Ordine. Ordine non si può dire qua.
No, è troppo fascista. Non si può dire neanche fascista. Oddio, l'ho detto.
Insomma, andiamo avanti.
Ok,
via.
La fonte d'acqua della vita è aperta e le rane della vallata della civiltà ci chiamano ad avvicinarci col loro canto, guidano il gigante che va con passo lungo, nell'ombelico un rameico ago, con in mano frecce ed arco, presso la fonte inginocchiato, pronto a trafiggere chi s'avvicina, poiché l'eroe non muore tra i ladri, come invece il leone tra le prede. Non possiamo ancora attingere l'acqua, e l'inchiostro delle nostre penne si è seccato. Chi lo spingerà con la penna si è chiamato eroe della menzogna. Colui che nell'ombelico l'ha ficcato per paura, sebbene non abbia avuto protezione, ha aperto la porta che va tra sapienza e nuova comprensione. Origine delle generazioni, noi testimoni. Questo gigante è il residuo di quello che resta, diciamo, nelle varie epoche di un grande canto, di una grande epopea swahili, di Ongofumo. Ovviamente mezzo sconosciuto, vabbè, continuiamo a parlare però di Kesilabi che oggi ho portato. Aprite la porta. Mi manca l'aria e all'interno della stanza sudo, per solitudine, mi sento rinchiuso. Non vedo finestre, ma una porta di carta mi sta davanti. Ci batto con mani, testa e spalle. La porta sibila un sinistro lamento, ma l'uomo, sanguigno terrestre, non m'aprirà. Sangue. Sangue dal naso, sangue dalla bocca, sangue della testa usato come inchiostro, mani, testa, spalle, stanchezza. Con la testa come distruzzo nella sabbia, ancora batto, ma l'uomo sanguigno terrestre non m'aprirà. Estraneo barcollo, urlo come un bue al macello, aprite la porta aprite, ma l'uomo sanguigno terrestre non m'aprirà. Volevo, se mi date 5 secondi, di leggerla anche in swahili questa qui, che...
Ci siamo sorbiti il latino prima.
Ah, allora, Swahili va benissimo.
Oh, lo devi ridire.
Cosa? Ci siamo sorbiti il latino prima, sì. Quindi per par condicio...
Certo.
Il latino.
Tra l'altro, ragazzi, volevo dire che stiamo proprio a zaccan, nel senso che qui dietro c'è uno scotch che ripetutamente viene... Ecco. No, facci sentire da vicino, perché è importante.
Io lo faccio anche sentire, no?
Ecco qua. Quindi se sentite questo, non è l'arco e le frecce swahili, ma che stiamo appendendo delle foto al muro.
Scusarmi per la mia confusione mentale, ma ho dormito 2 ore e mezza. E...
Sì. Scusate se mi intrometto nel vostro programma, io sono colui che sta attaccando queste cose con lo scotch.
Sono astro.
Vorrei solo farvi notare che se non parlate a volume un po' più alto, la registrazione è sempre minima e nulla, quindi mi meraviglio che si senta anche il rumore dello scotch a 2 metri di distanza.
Mi meraviglio di noi. Robè, riprendiamo le fila del discorso.
Swahili.
Vai.
Funguenim lango.
Di nuovo.
C'è stato un rumore. Dai.
Volevo salutare le Marcos Angels, Ilaria, Casia e Giovannella. No, scusate, perché si lamentano che non le saluto mai.
Vai. Ok.
Ciao.
Funguenim lango. Ewa kunikosa, na yasho kunito kandani yachumba. Qua o poeke. In angiona mi fungiwa. Sioni madarisce, lakini. Mlango wa katarasi ukumbele yango. In angonga qua mikono. Kichwana mambega, mlango unatoa mnilio kilio, lakini mwanadamu atanifungulia. Damu puani, damu mdomoni, damu kichwani tumikayo kama wino, mikono, kichwa, mambega, uchovo, kawa kichwa kama chambuni mchanjangani, tena nyongonga, lakini mwanadamu atanifungulia. Inaona kinzunguzungu, inapiga kelele kama ngombe michanjoni. Fungueni mlango fungueni. Lakini mwanadamu atanifungulia.
Visto, come imparato.
È meglio del latino e tu bravo. Sei meglio di Luca qua che...
Ma non solo, ma
sei molto più elegante.
Sei meglio in swahili che in italiano.
E tu invece però poi.
Vabbè, il poeta che
hai
più
delle doti swahili, Dici la verità. Che matti,
ti rispondo dopo.
E quell'altra abbiamo, ecco, questa.
Parliamo quanto tempo abbiamo?
Pochissimo. Oh mio Dio!
Quindi questa. Quindi adesso, no, parlo io.
Il Papa!
Questo è il libro mio. Questo è il libro mio di Roberto Gaudioso, Camere contigue tra sottoscala e soffitta. Libro mio, ce la dedica, no, la leggo dopo, dai, la leggiamo in radio.
Ma perché il mio libro non l'hai letto invece?
Sì, aspetta un secondo.
Ho fatto questo regalo con tanto amore.
Ho fatto questo regalo per la pubblicità, Marco Valasciano.
Vabbè, sì, sono occulto.
È vero, sì. lo apro dopo la trasmissione.
Era prove tecniche, no, va bene.
E quindi, Camere contigue tra sottoscala e soffitta di Roberto Gaudioso, da cui il poeta ci legge...
Italia che vai, salam alle tue vittime, eppure sai, emerge il torrente, scroscia crai, salam, in cima ai dormienti mai, senza traccia parole, salam, pace ai giovinetti negli ammam, da noi maschini il tempo non genera, mai, più, nera falce, braccio, erbacce, taglia, la mattina al tempio d'Afrodite che visto il giorno, non si sveglia, qua sotto c'è fuoco, dite, coi suoi tesori, fuoco puro, che non si riversa in noi, se no, impazziti da poppa prua al canto di Partenope a pendaglie, Troia, di fantasmi che s'amano nel fuoco. Sotto la spuma ama, vergine agli occhi di Maia, tornerai a maggio, o se stessa ca, vergine all'udito di Poseidone, nascendo del Nilo le acque, fanno il loro lavoro, come i giovinetti negli ammam, salam, al lago del Tanganyika, Nyanza, la serpe striscia, farben, dan, su vette dopo la pioggia, dan, dopo il terremoto d'Apocalissi, dan, il nostro tacere aspetta e si incerchia. I confini d'adolescenti brindano con luce e terra, ma gli adolescenti baciano tutti, gli adolescenti odiano tutti, con tanta forza d'arruolarsi, con tanta incoscienza d'arruolarsi, torrente di terra scrosciante, a casa mia di Sarno solo polvere, a Napoli si sono sparati e puzza l'Italia mia. Le sere, piano piano, pole, sottovoce, terra,
solcano le mani la dormiente terra, all'ara della luna il geco, labbri s'uniscono e sibilano, antico eco, uhuru, l'idarcano, sasso gettato in un mare di fuoco, come onde di un ululato, chelele, un cerchio prende vita, chem chem, poiesis.
Dopo mi dai il tuo numero di telefono.
È nata una storia. Insomma.
Allora, adesso concludiamo il discorso sul sacro e il profano, che... Allora, prima abbiamo letto, prima parte, il sacro, poesie d'amore proibito, ovvero siamo tutti poeti omosessuali, giusto? E poi adesso la seconda parte, dove il lettore sarà Luca Iavarone.
Luca Iavarone, che è un DJ in realtà.
Oh mio Dio. Che significa DJ, Domine Jesu, giustamente. E infatti, la seconda parte è il profano. Sonetti Vaticani, ovvero siamo uomini o cardinali? Leggo io la spiegazione?
No, leggi la spiegazione, io leggo le poesie.
Sì. Giuseppe Gioachino Belli, nato nel 1791, fu presidente dell'Accademia Tiberina. In questa veste fu responsabile della censura artistica e come tale si trovò a vietare, tra l'altro, la diffusione delle opere di Shakespeare. Morì nel 1863. Aveva disposto nel testamento che tutte le sue opere venissero bruciate, ma il figlio decise di non rispettare la volontà paterna e saltarono fuori i suoi sonetti. In questi quattro che faremo ascoltare si descrive la vita solitaria, infine per nulla invidiabile, del Papa. Levagli all'uomo il gusto dell'uccello, inchiodala un sedione, e sì, ha le due chiavi, il triregno, e tiene Roma per camera d'albergo, sta da Papa, ma è meglio vivere da calzolaio, scarpinello, e rattoppare le ciabatte. E poi, per chiudere in bellezza, ci sarà un sonetto papale fresco fresco, non del Belli, ma mio, scritto su commissione, in romanesco, ho detto tutto.
E dunque, er Papa. Il Dio non voglia il Papa pi moglie, per non mette a sto mondo altri papetti, sino agli cardinali, poveretti, gli resterebbe un cazzo da riccoglie. Ma il Papa, genio suo, può legare e scioglie tutti i nodi lenti e quelli stretti, cioè può scomunicare, fa benedetti e darci a tutti in dove coglie. E inoltre a questo, che lui scioglie e lega, porta due chiave per darci l'avviso che qua lui opre e lui serra bottega. Quel tre regno che poi pare un surpriso, vuol dire che lui commanna e se ne frega al mondo in purgatorio e in paradiso.
Cosa fa il Papa?
Cosa fa il Papa? Trinca, fa la nanna, taffia, pia il caffè, sta alla finestra, se svaria, se scrapiccia, se scapestra, e ti è Roma per camera locanna. Lui, non avendo figli, non s'affanna a dirigere e accordare bene l'orchestra, perché alla peggio l'ultima minestra sarà sempre di quello che comanna. Lui l'aria, l'acqua, il sole, il vino e il pane, li crede roba sua, è tutto mio, come a sto mondo non ci fossi un cane. E quasi quasi goderia sto tomo de resta solo, come stava il Dio, avanti de crea l'angelo e l'uomo.
La cucina del Papa.
Con la cosa che il coco me compare, ma vorsuto fa vedere stamattina la cucina santissima. Cucina? Che cucina? Hai dati porto de mare. Pile, marmitte, padelle, callare, cosciotti de vitelle e de vaccina, polli, ova, latte, pesce, erba, porcina, caccia, ogni sorte devi vannerare. Dico, prosite a lei, sor Padre Santo. Dice, e poi non hai visto la dispensa, che de grazia de Dio ce n'è altrettanto. Dico, e scusate, povero figliolo, ma c'ha a pranzo con lui qualche eminenza? No, dice, il Papa mangia sempre da solo.
La vita del Papa.
Io Papa, Papa io, fussi coglione, sai quanto è meglio a fa lo scarpariello? Io voglio vivere a modo mio, fratello, e non a modo di tutte le nazioni. Levegli a nomo il gusto dell'uccello, inchiodegli le chiappe su un sedione, mannelo a spasso sempre in processione, e con le guardie a vista dello sportello, chiudegli l'osteria. Neghegli il gioco, fallo sempre campà con la paura del barbiere, del medico, del coco. E vita da fagole e lusingatte? Per me, in sin che non vado in sepoltura, magno un tozzo e maritoppo le ciabatte.
No, Marco,
sì?
Questa la devi leggere tu come Roberto, come Roberto ha letto la sua. Facciamo un contest tra poeti.
Ma era così bello che tu leggevi me.
Vai, proviamola.
Vabbè. Leggi il titolo.
Marco Palasciano legge Marco Palasciano, se io fossi il Papa.
Ma no, ma questo è il fal vecchio. Il titolo, ho messo il titolo originale, che era sonetto.
Sonetto scritto in macchina venendo alla rassegna di poesia umoristica su richiesta del Belli, anzi Bellini.
Edgardo Bellini. Bene, allora.
Se io fossi il Papa, chiuderei baracca e andrei a distribuire preservativi per rimediare tant'anni dei cattivi consigli che hanno menato il mondo in cacca. Poi, giusto per non battere la fiacca, gli direi al segretario: scrivi, scrivi, famo una bella enciclica che arrivi al cuore della gente, sta patacca della croce, levamola dai muri e a tenerci lontano dai malanni, mettemoci un bel Priapo pompeiano e se levi ogni monaca li panni negli ospedali a che meglio dei curi e si albergo ai porelli e il Vaticano.
Ebbene, allora dunque ci salutiamo. Sì. È finita la puntata per chiediamo la gioia
a tutti quanti.
Alla trasmissione successiva vi ringraziamo. Facciamo il saluto, ognuno fa il suo saluto e io intanto cerco di riaccendere l'MP3 per la sigla.
Niente, saluto tutti i nostri ascoltatori, soprattutto Carrino, che gli abbiamo rovinato l'inizio della poesia perché non funzionava bene l'accroccoli, l'amplificatore, non so cosa. E speriamo che vi siate divertiti. E niente, saluto la poetessa Cristiana Carità, nata a Pantano Borghese nel 1948 e tenutaria di un negozietto di animali impagliati e di souvenir, che è una lunga storia. Andate su Facebook e vedete. Sì.
Non si può dire Facebook. Non si può dire Facebook.
Vabbè, insomma,
basta.
Aggiungeteci a voi come i nostri amici, come i vostri amici. Siamo io, Marco Palasciano, Luca Iorone, voi chi siete? No, tu non stai più in Facebook, perché sei snob proprio.
No, è serio, lui è l'unico con le palle.
Eccolo. Sono io che non sono su Facebook e che sono anonimo. Però Luca.
Sì, ci sono. Chi sei? Roberto Gaudioso.
Sì. Tramite Facebook comprate anche i suoi libri, insomma.
Anche, cioè, no, non l'hai visto.
Allora, scartiamo in diretta il regalo che Marco mi ha fatto prima di chiudere la puntata. È importante. Posso rompere un po' la carta, no? Non sta andando. Stiamo per aprire il regalo. Che gentile, non dovevi?
Ma io ti vuole tanto bene.
Mi vuole bene, sì, mi vuole bene. Mi ha scritto DJ. Marco Palasciano, ma io sapevo dell'esistenza di questo romanzo. Prove tecniche di romanzo storico, della Lavieri, ve lo consigliamo. Insomma, è inutile che mi metta a leggere. Marco Palasciano è nato a Capua, 1968, è stato finalista per 3 volte consecutive al premio Calvino. Ma chi è sto Marco Palasciano che sta sempre a mezzo?
No, vabbè, Palasciano non è nessuno, basta, andiamocene.
Ok, un bacione, vi faccio risentire la sigla, ce l'andiamo e lasciamo spazio ai successivi. Che sono gli emeriti, Eccola qua.
Ascoltami poeti laureati si muovono menando per colpi di macete soltanto fra le piante dai nomi poco usati. Bossi illustri accanti, crochi palustri erranti, zinni procaci ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri e titti. Io permeiamo le strade, senza tanti semafori, semantica o metafore.
Semantic metafora.
No, caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito.
Ascoltami poeti laureati, scenetti gran pompati che sono più dei peti, concensi ci angosciano, ma ce n'è anche di buoni che limano da ciò di limoni.
Yo, limoni.
Ignorante, non è finita, finisce così, per cui in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. E taratatta.